benvenuto su Full Gas, il podcast che fonde la storia e l'attualità della Formula 1. Conducono in studio Fabrizio Monaco e Carolina Tedeschi.
Io sono una persona che vivo di emozione, tanta emozione, anche se ci sono delle volte che non dimostro, perché non voglio dimostrare, riesco a guardare dentro di me. Però nella mia personalità, nel mio carattere, devo avere tanta emozione per mantenermi motivato non soltanto nella mia professione, però nella mia vita.
E allora ci siamo, settima puntata di Full Gas. Benvenuti, benvenuti, bentrovati ai vecchi ascoltatori e nuovi ascoltatori. E stiamo andando avanti. Settima puntata, il tempo scorre. E come ho detto la settimana scorsa, questo podcast mi sta piacendo più del previsto, nel senso che è un lavoro in corso continuo, cambia la sua forma, cambiano i tempi, cambiano le dinamiche, cambia la redazione, che tra l'altro ringrazio perché ogni settimana fa un lavoro veramente eccezionale, e cambia la struttura, e anche questa settimana abbiamo un format un po' differente, chissà se troveremo mai la pace. Allora, prima di passare però a illustrarvi il nuovo format, vi dico innanzitutto che questo podcast è presente un po' dappertutto, quindi sono presenti su Spotify, su iTunes, su Google Podcast, su TuneIn da questa settimana e praticamente su tutte le maggiori piattaforme di podcast esistenti al mondo. Oltre a questo podcast c'è anche un sito che è www.fullgas.cloud, dove trovate non solo notizie di Formula 1 ma di motorsport in generale e molte notizie GT. Abbiamo anche da poco inaugurato una sezione sim racing che è molto interessante, perché oltre a raccontarvi le gare racconta anche un po' tutto quello che c'è come retroscena nell'ambito sim racing, che è molto 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 interessante. Come si struttura questa puntata? Allora, come al solito avremo Carolina Tedeschi che ci racconterà le news, ma questo succederà nella seconda parte di trasmissione. La prima parte di trasmissione sarà composta dalle interviste di Colè, perché questa settimana abbiamo ben due ospiti. Abbiamo due ospiti di eccezione. Abbiamo Matteo Cressoni, pilota AF Corse, pilota con una carriera ventennale in ambito GT. Tra l'altro quest'anno è andato molto molto vicino a vincere la 24 ore di Le Mans, e che ci racconterà delle iniziative che sta portando avanti. E subito dopo avremo Guido Schittone, non credo ci siano bisogno di presentazioni, giornalista famosissimo in ambito motorsport italiano, al quale abbiamo rivolto un po' di domande sempre in ambito Formula 1 e motorsport in generale. Subito dopo quindi avremo Carolina con le news, e in ultimo una new entry, Paolo Senni, che ci parlerà della parte storica. In questa puntata ci parlerà di Gilles Villeneuve. Quindi io direi non ci perdiamo in chiacchiere e andiamo subito a sentire la prima parte con l'intervista a Matteo Cressoni. Vi lascio con Matteo. E anche oggi siamo in compagnia di un grande ospite. Diamo il benvenuto a Matteo Cressoni. Ciao Matteo, buongiorno.
Ciao, buongiorno.
Ben trovato. Grazie ancora per la disponibilità. Allora Matteo, perché ho chiesto il tuo intervento qui a Full Gas oggi? Perché ci sono un po' di argomenti di cui mi piacerebbe parlare con te. Cioè, prima di tutto, per chi non ti conosce, insomma, tu sei un pilota in ambito GT con una carriera molto importante. Tra l'altro quest'anno hai anche rischiato di vincere la 24 ore di Le Mans se non avessi avuto un problema con la macchina, quindi carriera di tutto rispetto. E a proposito, l'anno prossimo che farai?
L'anno prossimo diciamo che abbiamo già definito po' di cose. Diciamo che iniziamo abbastanza presto, perché partiamo da gennaio con la 24 ore di Daytona.
Ah, bene.
Quindi sì, iniziamo subito con Daytona, che l'ultima volta, diciamo, che ci sono stato, l'abbiamo persa a 50 minuti dalla fine.
Aia.
E quindi 2017, e si è rotto il motore, e quindi speriamo 2021 di avere un po' di più fortuna.
Uh-huh.
E poi sarò impegnato, adesso non so bene l'equipaggio, diciamo, esatto, ma sarò impegnato nella European Le Mans Series.
Wow.
Sarò impegnato ancora nel GT italiano.
Uh-huh.
Dove rifarò tutto il GT italiano, e avrò, credo, anche un, adesso 90%, questa è l'ultima cosa da definire, anche credo la Michelin Cup, sempre all'interno della European Le Mans Series.
Beh, insomma, quindi, insomma, 2021 bello intenso si preannuncia.
Sì. Speriamo, perché anche il 2020 doveva essere,
sì,
essere così, poi non è andato male assolutamente, perché insomma purtroppo c'è chi è andata molto molto peggio, però
sì,
insomma, teoricamente dovremmo avere quei almeno 3 programmi, diciamo, avviati, ecco, per il 2021.
Chiaro. Senti, una domanda a proposito dell'ambito GT, sul quale tu sei un,
sì,
un esperto assoluto. L'anno prossimo non ci saranno più le MP1 e verranno introdotte le hypercar. Settimana scorsa ho fatto una domanda molto simile a Emanuele Pirro, che mi ha dato una risposta molto, molto, come dire, precisa, puntuale, con un punto di vista molto, molto estremo, se vogliamo. Come vedi tu questo avvento delle hypercar? E soprattutto, riusciranno le hypercar a riportare i grandi produttori, i grandi costruttori in ambito GT?
Ma guarda, allora, innanzitutto credo che sia una scelta giusta, corretta, anche perché più che una scelta è stata un dato di fatto, nel senso, sacrificare l'LMP1, perché ormai erano anni dove non c'era più, perché con tutto il rispetto chiaramente per Toyota, che era l'unico costruttore impegnato, però insomma correvano da soli, quindi non aveva senso avere una categoria del genere. Il discorso del riportare i costruttori veri nel GT sta sempre un po' legato ai costi, nel senso che l'LMP1 aveva dei costi, dei investimenti da parte delle case che onestamente non facevano la Formula 1, ma non aveva senso rispetto al ritorno che avevano. Quindi detto ciò, spero che appunto chi ha organizzato questa categoria, questa hypercar, che ad oggi ti dico onestamente, forse anche, insomma, a livello un po' di ignoranza, non ho seguito un po' regolamenti, ne ho parlato anche un po' tra virgolette, ho sentito un po' di cose anche in Ferrari, però non si hanno bene, diciamo, una linea definitiva. Ma l'unica cosa, spero che abbiano davvero fatto dei conti un po' alla vecchia maniera, quindi preso il sacchetto del pane, messo giù 2 corti, e lì è il gioco che può far rientrare tanti costruttori o meno.
Certo.
Perché se pensiamo che, giusto per avere 2 dati, case come prima Audi e poi Toyota investivano 40-50 milioni a stagione per fare l'LMP1, si capisce da solo che non, il gioco non vale la candela, nel senso che con quelle cifre o si fa dell'altro, oppure si fanno delle operazioni marketing.
Certo.
Che hanno molto più ritorno purtroppo rispetto a che fare 2 macchine nel mondiale o Le Mans o quant'altro.
Chiaro.
Quindi spero davvero che abbiano fatto i conti giusti per poter riportare una categoria che abbia un senso e che vengano coinvolti i costruttori, e di conseguenza che ci sia del divertimento, perché ripeto, con tutto il rispetto, andando a guardare una 24 ore di Le Mans, dove ancora prima di farla sai che o arrivi primo o arrivi secondo,
certo.
Non credo che ci sia,
no, è chiaro,
nemmeno tanto bello neanche per i piloti, perché alla fine se non hai avversari,
se non hai competizione, viene a mancare un pezzo importante.
Esatto, hai macchine estreme, probabilmente delle Formula 1, hai piloti di Formula 1 e sei là a giocare in 2.
Sì.
Quindi, insomma,
non è gradevole. chiaro.
esatto.
Ascolta, invece so che tu stai portando avanti e stai per inaugurare, o forse hai già inaugurato, una tua iniziativa in ambito sim racing. Hai aperto un portale e ci vuoi raccontare un attimo com'è strutturata questa iniziativa?
Sì, diciamo che è nato un po' tutto per caso durante il primo lockdown, o meglio, noi siamo partiti, diciamo, qualche anno fa facendo qualche piccolo simulatore legato un po' ai miei clienti GT. Mm-hmm. Ecco, questo è partito un po' tutto così. Poi invece durante il primo lockdown, visto che eravamo un po' tutti a casa e ad annoiarci, allora ho pensato di coinvolgere un po' di piloti reali, quindi alla fine siamo arrivati ad essere 30-35,
però,
tra cui insomma Giancarlo, Fisichella, Antonio, Liuzzi, oltre a tutti i piloti GT blasonati italiani, Cairoli, Luca Ghiotto, insomma adesso chi più ne ha più ne meno, Iaquinta, Fumanelli, insomma c'erano un po' tutti.
Beh, nomi importanti.
Sì, sono tutti piloti, diciamo, che quest'anno hanno anche vinto tanto. E sono messo a organizzare un po' delle gare online che abbiamo ribattezzato come V-Rock, Virtual Race of Champions. Una volta che è finito il lockdown e siamo, diciamo, un po' ripartiti, diciamo che mi è stato chiesto da tutti i ragazzi come, quando è che rifacciamo, per l'inverno ci organizziamo, e cioè, mi hanno un po' spinto questa idea, appunto, a creare un portale. Mm-hmm. Che poi chiaramente non è che organizzerà solo delle gare per i piloti reali, che inauguriamo credo tra domani e posdomani. Mm-hmm. Siamo già online, dobbiamo solo tra virgolette lanciarlo, e questo portale organizzerà delle gare all'inizio e dei campionati all'inizio con la piattaforma, diciamo, di Assetto Corsa.
Sì.
Un po' per la versatilità della piattaforma, e poi insomma avremo dei progetti anche per il 2021 molto ambiziosi. Mm-hmm. Innanzitutto, la prima cosa che credo che sia abbastanza carina e ambita è che, diciamo, chi si iscrive durante la prima settimana dell'inaugurazione a questo portale ha modo di partecipare l'estrazione di una giornata in pista con una 488 challenge, quindi a modo di guidare dal vero, appunto, una macchina da corsa,
che non è poco.
Quindi insomma, dai, credo sembra che stia piacendo. Chiaramente ci sono tante cose da fare, tante da migliorare, dobbiamo partire, però insomma, ecco, sono partito un po' con questa iniziativa qua.
No, un'iniziativa sicuramente lodevole, anche perché il sim racing negli ultimi 6 mesi, o forse l'ultimo anno, è letteralmente esploso, un po' a causa del lockdown, un po' anche a causa, secondo me, per merito di tutti i piloti professionisti che stanno facendo streaming online sulle varie piattaforme, Twitch, YouTube, quindi Lando Norris, Verstappen un po' meno anche se corre, ma insomma Grosjean, tutti i piloti che è possibile vedere non solo online, ma poi confrontarsi anche in pista, quindi è un'iniziativa secondo me fantastica, poi con un premio che, voglio dire, non è proprio alla portata di tutti poter andare in pista con una 488.
Ecco, poi ti diciamo che ti annuncio che a parte, diciamo, il primo premio tra virgolette iscrizione, così ci sono dei progetti 2021 molto importanti anche in termini di premi, ecco, quindi chiaramente non ti svelo adesso, perché certo, mi piace sempre prima, diciamo, mettere alla visione di tutti e poi ne possiamo parlare tranquillamente, però ci sono dei progetti molto ambiziosi, ecco.
Certo. Senti, ma a proposito della guida del simulatore, tu immagino hai provato, no? Al di là dei simulatori che usi a livello professionale per lavoro, ma ti sei, come dire, cimentato anche tu su Assetto Corsa e hai potuto sperimentarlo. Che sensazione hai avuto rispetto, non voglio dire alla guida reale, però quantomeno al simulatore un pochino più professionale, ecco?
Ecco, allora, innanzitutto ti dico che Sono abbastanza negato ed in difficoltà con i simulatori. Detto questo, che è una premessa non da poco, ti posso dire che onestamente, diciamo che da quando mi sono un po' cimentato, sono rimasto abbastanza stupito e chiaramente in positivo. nel senso che nemmeno io mi aspettavo, diciamo, di avere delle cose, degli aspetti molto molto vicini al reale, andando dal partendo dalla modulazione della frenata, dalle regolazioni che si possono fare sulla macchina con relativi miglioramenti e barra o peggioramenti. Sono delle cose molto molto avanzate che spesso, e soprattutto magari la mia generazione, perché la generazione dei ragazzini giovani, diciamo che per loro è molto, è una cosa normale. La mia generazione, noi i simulatori diciamo che non esistevano, meglio, certo, erano magari all'inizio ed erano delle cose molto più videogioco, ecco. Invece ad oggi, insomma, ci sono dei prodotti commerciali e per fortuna alla portata di tutti, molto sviluppati, che in tante cose si avvicinano molto al discorso del reale.
Sì, è vero, io quello che noto, io come ben sai frequento un po' questo ambiente, certo, e ho confrontato un po' i vari simulatori. Quello che mi sono accorto più che altro è la differenza della fisica dell'automobile, la domanda che mi sono sempre fatto è: quale dei vari simulatori si avvicina più alla realtà? Premesso che poi guidare una macchina in pista comporta, no, altre capacità, perché poi quando sei sul rettilineo a 300 all'ora e vedi la curva in fondo, devi anche saperla guidare la macchina.
Chiaro.
Però Assetto Corsa sinceramente l'ho trovato uno dei più realistici in quanto a fisica delle macchine.
Guarda, ce ne so, allora io ti ripeto, senza andare magari troppo nel dettaglio, mm-hmm, un po' per tempo, un po' perché non sono un super fanatico, li ho provati un po' tutti,
sì,
ecco, bene o male, i software diciamo commerciali, ecco, che sì, si possono avere. Ognuno secondo me ha degli aspetti diversi dall'altro, uh-huh, e con dei pro e dei contro, e quello che ti posso dire è che secondo me, senza andare magari troppo nei dettagli di cosa è meglio e cosa è peggio, iRacing è uno che per tante cose si avvicina molto, ecco. Noi adesso parlavi appunto di Assetto Corsa, abbiamo deciso di optare su questa piattaforma per partire, ma perché hai una varietà di auto, una varietà di piste e una facilità di utilizzo, tanto per dire racing, un abbonamento, tutte queste cose qua,
sì,
che per partire poteva essere, diciamo, la soluzione migliore.
Certo, certo.
Ecco, però ti posso dire che secondo me il racing è tanti aspetti su alcune vetture molto
è interessante,
molto, sì, esatto.
Ascolta, immagino che ti cimenterai anche tu nelle gare o farei semplicemente così la figura dell'organizzatore?
No, poi sei sempre allora l'idea è sempre quella, no? Poi però all'inizio dopo vedi gli amici, inizi la butti molto sull'agonismo e quindi poi passi le notti cercando di tirar via i due decimi,
sì,
e quindi alla fine mi cimenterò anch'io, anche se poi, come diciamo nelle prime, se, tornando al V-Rock, nelle prime gare devo fare anche quello che fa la parte un po' neutra, perché poi iniziano le diatribe, le discussioni tra i piloti, tra un pilota e un altro, quindi devo essere innanzitutto quello che non ha causato i casini, pronti via, e in più dopo quello che deve andare anche a risolverli tra i piloti, perché è stato anche quello il bello, diciamo, della prima edizione tra virgolette del V-Rock durante il lockdown, di andare a calmierare gli animi,
sì,
tra una gara e l'altra e quant'altro. E quindi alla fine mi ci metterò anch'io, dai.
Fantastico. Senti, in conclusione, non so se vuoi già lasciare l'indirizzo del portale, del sito, o preferisci aspettare il lancio?
Ma no, possiamo, tanto dico, siamo online, ma quindi possiamo anche lasciarlo.
Uh-huh.
Il sito è MCV, Milano Como W, tutto attaccato a racingesports.com.
Perfetto, ti confesso che io mi sono già registrato.
T'ho visto. Lo dice mi chiedevano stamattina, perché ci sono un po' di iscritti, allora mi dicevano abbiamo un Fabrizio Monaco, lo conosco io, so chi è.
Benissimo, allora spero di poter competere, perché in realtà poi, come dire, è un ambito che mi interessa molto. Matteo, io ti ringrazio tantissimo e ti auguro buona fortuna per tutto e ci risentiamo presto con altre novità.
Va bene, volentieri. Dai, grazie a te intanto.
Grazie, ciao, buona serata.
Un abbraccio, ciao anche a te. Ciao.
E allora eccolo Matteo Cressoni, che ormai posso definire quasi un amico. Matteo è una persona fantastica, veramente disponibile, simpatico, veramente ho conosciuto una persona squisita. E tra l'altro è impegnato nel finale di stagione con il campionato italiano Gran Turismo, ci sarà inizio tra poco più di una settimana la gara a Vallelunga sulla Formula Sprint. Il Gran Turismo prevede sia gare endurance di 3 ore che gare sprint, sono tutte gare molto molto entusiasmanti e quindi ci sarà questo appuntamento a Vallelunga che concluderà un po' la stagione GT 2020. Bene, non ci fermiamo perché abbiamo subito pronto l'intervento del nostro secondo ospite, che anche in questo caso è un super ospite, e stiamo parlando di Guido Schettone. A Guido Schettone abbiamo rivolto un po' di domande interessanti sulla Formula 1 in generale e sul motorsport e sui suoi punti di vista. Vi lascio con Guido Schettone, a tra poco. Bene, allora amici di Full Gas, anche oggi abbiamo un ospite eccezionale, c'è con noi Guido Schettone, uno dei volti e delle voci più note del giornalismo italiano per quello riguarda il motorsport. Buongiorno Guido.
Buongiorno a tutti voi.
Buongiorno, prima di tutto grazie per aver accettato il mio invito, è veramente un enorme piacere averla qua e spero che sia anche di interesse per i nostri ascoltatori. Io avrei piacere di fare due chiacchiere con lei riguardo la Formula 1 e il motorsport così in generale, su alcune tematiche che penso possano essere di interesse comune. Inizierei col chiederle una sua opinione riguardo, iniziamo a parlare di Formula 1, diciamo in generale, riguardo l'attenzione mediatica, l'attenzione da parte del pubblico che c'è in Formula 1, un'attenzione che è andata un po' calando. La Formula 1 sta perdendo spettatori in televisione, per quanto non sia possibile ancora andare a vedere i Gran Premi dal vivo, però c'è un calo di interesse generale e vorrei sapere la sua opinione da giornalista esperto nel mondo della comunicazione, come pensa possa essere resa un pochino più avvincente la Formula 1 per attirare di nuovo il grande pubblico?
Ma secondo me, l'ho detto anche recentemente, bisognerebbe recuperare anche la narrazione dei protagonisti della Formula 1, che adesso mi sembra non tanto essere distanti, perché vengono mostrati, si fanno intervistare, però mi sembrano molto automatizzati, fin troppo gestiti, impedendo quindi a chi dovrebbe fare informazione di andare a coglierne l'essenza. Credo che questo sia il problema più grande. Parlo per esperienza adolescenziale, quando io mi ho iniziato ad appassionarmi all'automobilismo ed ero un bambino, erano altri tempi, l'automobile rappresentava un mito per tutti noi, adesso non rappresenta più niente per le nuove generazioni, però ogni personaggio, anche quelli minori, portavano accanto a loro la propria storia, non si vergognavano di raccontarla, non si vergognavano di comunicare quelle che erano le loro sensazioni. Questa generazione di piloti è talmente perfettina, è talmente, sembrano quasi dei manga giapponesi a volte, che ti lascia un po' perplesso. Ma questa non è un'accusa al pilota in se stesso, è il pilota che è inserito forse in un sistema che si è scollegato fin troppo da quella che è la realtà di tutti i giorni.
Chiaro, chiaro, probabilmente bisognerebbe semplificare un pochino alcuni processi. Io ricordo che negli anni, fine anni 70, inizio anni 80, un team di Formula 1 era composto da probabilmente 20-25 persone, adesso ci sono 50 persone soltanto per il marketing e addetti stampa. Probabilmente bisognerebbe tornare un po' indietro anche da questo punto di vista.
No, ma recentemente ho fatto una conferenza che ho tenuto sulla Formula 1, ma ci sono delle squadre che hanno 1000 dipendenti. Più tutti quelli in outsourcing, mi sembra una cosa un po' folle per poi far correre due monoposto nell'arco di un weekend, però così stanno andando i tempi. Io non sono un nostalgico, non lo sono mai stato, non lo sono di natura, però credo che fermarsi un attimo a riflettere proprio su come comunicare la Formula 1 alle persone sia necessario. Perché al momento di interessante c'è la corsa, poi finita la corsa anche chi la deve raccontare questa Formula 1 si ferma sempre al dato di fatto e allo scontato, perché ha molte difficoltà a penetrare in quello che è l'humus dei protagonisti, che sono ipercontrollati, che sono ipergestiti, che difficilmente si lanciano verso la stampa e le persone.
Chiaro, chiarissimo.
Sono lontani. Quando sempre ricordo da giovane, mi ricordo andavo al Gran Premio di Monte Carlo a vedermelo come spettatore normale, prendevo il treno di Autosprint, noi passeggiavamo con i piloti a fine corsa che tornavano a piedi in albergo.
Sì.
Cioè adesso
impensabile.
È una cosa impossibile, ecco, è impensabile.
È impensabile veramente. Andando un attimo sullo specifico, parliamo di Ferrari, tanto qui voglio dire siamo in Italia, bisogna prima o poi parlare di Ferrari. In riferimento al Gran Premio della Turchia, che è stata una gara bellissima, ho sentito praticamente tutti all'unanimità che hanno detto magari sempre così, ma il fatto che la Ferrari sia notevolmente migliorata è stato un fatto isolato oppure è frutto veramente secondo lei di un miglioramento tecnico, e in tutto questo quanto merito va dato ai piloti?
Ai piloti?
Sì.
Ai piloti tantissimo per quello che hanno mostrato al Gran Premio Turco. Il miglioramento tecnico non credo che sia così evidente. Là c'erano delle condizioni eccezionali che hanno messo in difficoltà tutte le squadre. Un asfalto che non forniva le giuste temperature alle gomme, tantissimi problemi. I piloti sono stati molto bravi, sono stato molto contento per Vettel perché insomma sono tre anni che c'è un massacro da parte di tutti nei confronti di un pilota che forse non si meriterebbe queste parole. In fin dei conti è un quattro volte campione del mondo e un po' di rispetto ci dovrebbe essere. Sicuramente qualcosa è stato fatto, hanno intrapreso una strada, ma per recuperare il gap con la Mercedes e con la Red Bull bisognerà aspettare tanto tempo, perché in Formula 1 e in generale nell'automobilismo moderno, quando tu hai in media un 2 secondi al giro in gara da recuperare, puoi limare qualche decimo, ma recuperare tutto con grande difficoltà. Non ce la fai in 6 mesi e non ce la fai nemmeno in 12. Devi aspettare 2 anni e credo davvero dovrei aspettare di una nuova Formula 1,
ecco,
e nuove regole.
Leggevo infatti oggi un'intervista a Ross Brown che diceva il 2022 è un'occasione da non perdere per la Ferrari, ma in questo contesto lei come giudica la scelta di Binotto di seguire da Maranello gli ultimi Gran Premi e dedicarsi esclusivamente poi allo sviluppo della macchina l'anno prossimo? Cioè Binotto dovrebbe essere un team principal nella comune accezione del termine, che poi abbia un doppio ruolo, comunque svolga come dire mansioni tecniche, una supervisione tecnica, non crea secondo lei un po' di, come dire, confusione?
Ma dipende quello che la Ferrari vuol far fare da grande a Binotto. Io credo che Binotto sia un ottimo tecnico, lo ha dimostrato, è un motorista, non è un telaista, quindi i telai non sono sicuramente la specializzazione di questo ingegnere. però credo che la figura del team principal sia estremamente delicata, sia estremamente importante e deve essere una visione globale di tutte quelle che sono le problematiche non solo tecniche ma anche umane e sportive all'interno di una squadra. In Ferrari reputano Binotto adatto a questo ruolo. Io avrei qualche dubbio, ma non perché mi stia simpatico o antipatico. Anzi, io credo che sia un ingegnere, e un ingegnere dovrebbe fare l'ingegnere. E il team principal deve fare il team principal, un po' come accade in molte delle squadre della Formula 1 e in molte delle squadre che gareggiano attorno al mondo, insomma. Non è più il tempo di una figura carismatica stando alla Ferrari come Mauro Forghieri. Adesso ci sono talmente tanti, c'è il rapporto con le istituzioni sportive, c'è il rapporto contrattuale con i piloti, con chi gestisce i piloti. Un team principal pensa tutto, poi l'aspetto tecnico viene per ultimo. E un ingegnere io credo sia più interessato all'aspetto tecnico piuttosto che a un aspetto gestionale. Jean Todt non era ingegnere, Jean Todt demandava a Ross Brawn, il quale a sua volta demandava a Rory Byrne e ai vari responsabili dei vari settori della Formula 1.
Ecco, ma visto che siamo in tema, la prima apparizione di Mekis poi al muretto non è stata male, voglio dire, il Gran Premio è andato...
No, devo dire, ci vorrebbe Crozza, però l'unica volta che non c'è stato Binotto, la Ferrari è andata a podio e si è comportata bene, ma questo sarebbe molto ingiusto, io credo che anche se ci fosse stato Binotto le cose non sarebbero cambiate. Hanno intuito la strategia giusta, anche se io ritengo che l'intuizione di Vettel, che avrebbe rischiato anche un altro tipo di gomma proprio sul finire, avrebbe potuto essere un rischio ancora maggiore, ma allo stesso tempo molto interessante. Cioè, su una delle due macchine avrei rischiato, però in questo periodo, quando non arrivano i risultati, è sempre meglio andare sul sicuro.
Chiaro, chiaramente. E, supponiamo per un attimo che Binotto si renda conto, no, che il suo futuro è fare l'ingegnere. Lei chi vedrebbe bene come team principal?
Ma onestamente non lo so, perché ci sono tantissime persone e pochissime. Cioè, ci vuole in Ferrari un uomo di valore, anche perché non è una squadra qualunque, non è una piccola squadra, è un'azienda. Ti devi confrontare anche con delle questioni, oltre a quelle della Formula 1, anche con delle questioni politiche di equilibri interni. Quindi ci vuole sicuramente un uomo molto forte, un uomo che abbia la caratura dei Jean Todt, dei Toto Wolff, e non penso un ragazzino alle prime armi. Qualcuno che sappia anche riconoscere i meriti di gente più brava di lui in alcuni settori, perché le grandi squadre si fanno prendendo i migliori, non allontanando, mettiamo i migliori perché sono scomodi o perché non la pensano come te. Questo accade non solo nella Formula 1, ma dovrebbe accadere in ogni azienda e nella vita di tutti i giorni.
Certo,
cioè, se io dovessi costituire un giornale domani, mi prendo i migliori sulla piazza, non vado a prendere dei mediocri, tra virgolette, perché non mi oscurano, non me ne frega niente, perché se sono bravi loro, se portano un giornale a vendere o una trasmissione televisiva a fare molto audience, il primo a guadagnarsi sono io.
È chiaro, sì, bisognerebbe ripristinare un po' di meritocrazia sostanzialmente.
Sì, a me piaceva molto come, però deve crescere ancora, Seidl, che era la Porsche, che poi è andato alla McLaren e che mi sembra stia svolgendo un ottimo lavoro alla McLaren. È un ragazzo, perché è ancora giovanissimo, innamorato dell'Italia, è un ragazzo, tra le altre cose, innamorato della Ferrari, perché per anni parlavamo di queste problematiche. Quella è una figura, secondo me, da monitorare in prospettiva futura. Forse adesso no, ma in prospettiva futura io rischierei una mossa, perché è un altro che ha una visione globale anche del motorsport e non solo della Formula 1.
Chiarissimo. Parlando invece di nuove generazioni di piloti, al di là di Leclerc e Verstappen, che ormai non sono nemmeno più, come dire, sono piloti affermati, l'anno prossimo sì, molto probabilmente avremo delle new entry importanti, Mick Schumacher, Hilott, Schwartzman, secondo lei che tipo di strategia dovrebbero seguire questi piloti per, si sa, arrivare poi, ognuno sogna di diventare campione del mondo, in questo momento gli spazi nei top team sono molto ristretti e immagino un pilota giovane che entra al di là dell'entusiasmo ma punta già al massimo, che tipo di approccio dovrebbe avere secondo te?
Sono ristretti non solo nei top team ma anche nei team di bassa e di media classifica, purtroppo di posti disponibili ce ne sono veramente pochissimi, si contano sulla punta delle dita. L'approccio deve essere l'umiltà, l'approccio deve essere non tanto inseguire il risultato ma inseguire una metodologia di lavoro e una perfetta armonia con coloro i quali ti circondano, e mi riferisco agli ingegneri, ai meccanici, e lavorare durissimo, comprendere giorno dopo giorno non solo le reazioni della macchina ma come è fatta la macchina, quali potrebbero essere i suoi comportamenti, essere molto gelidi nella tattica di gara, essere naturalmente preparati fisicamente, ma questo ormai i piloti sono forse più preparati addirittura dei giocatori di pallone, perché anche con l'abolizione dei test frequentano più le palestre che gli autodromi. Secondo me, al di là poi di quelle che sono le potenzialità e le doti naturali di ognuno, seguendo una metodologia molto rigida, quasi certosina di lavoro, si riesce anche in Formula 1 a ottenere, a ottenere un risultato importante, perché sappiamo che comunque quando sei debuttante con una vettura non competitiva hai già un alibi di partenza, la macchina che ti impedisce di metterti in mostra. Quindi se sei Russell invece di ventesimo con la Williams parti quindicesimo, hai già ottenuto un grande risultato. Il problema per i giovani è che però dopo una stagione d'esordio, due stagioni in chiaroscuro di apprendimento, dopo dovrebbero poter avere la possibilità di arrivare in un top team, cioè di giocarsela, perché purtroppo a livello psicologico, e lo insegna la vita, se continui a stare nella mediocrità poi ti accontenti e perdi quel mordente che avevi all'inizio. È capitato a tantissimi talenti del motorismo.
Chiaro, chiarissimo. Tra l'altro l'anno prossimo, il campionato dell'anno prossimo vedrà sostanzialmente tre generazioni in pista, da quella di Raikkonen, Alonso fino alle ultime generazioni, passando per Leclerc e Verstappen, che ormai sono una generazione intermedia se vogliamo. Quale di queste tre generazioni, o meglio in quale pilota, in quale generazione lei rivede la Formula 1 come la intende lei, quella con più competitività, con più passione, con più aggressività? C'è un pilota, una generazione che la incarna di più?
Ma diciamo che sono tutti di generazioni comunque contemporanee. Io ho un amore viscerale per Raikkonen, perché Kimi, a dispetto dell'età, è un pilota che può ricordare quelli degli anni 60, quelli degli anni 70 e 80, falsamente giudicato poco tecnico, diciamo che è meno elettronico di tanti altri, cioè ha sempre dei grossi problemi a maneggiare i manettini e tutte queste storie qui. Però ragazzi, è un pilota che è anziano, perché è anagraficamente anziano, non molla e va ancora fortissimo ed è ancora un punto di riferimento per tutti quanti. Raikkonen è stato della generazione che è nata con Alonso, perché più o meno hanno avuto delle carriere parallele. Secondo me, a livello di dote naturale, non parlo di completezza, quello migliore, meglio anche di Alonso. Poi come competenza, Alonso era una persona che lavorava anche di più, era molto più determinato. Raikkonen forse si divertiva di più a guidare, lo prendeva più a livello istintivo, e ha ottenuto molto meno di quello che avrebbe potuto ottenere. Voglio dire, un Raikkonen con la testa di uno Schumacher o di un Alonso avrebbe vinto 4-5 campionati del mondo.
Chiaro.
Per le sue qualità.
Prima di salutarla le faccio un'ultima domanda proprio su Alonso, che l'anno prossimo ritorna, ma torna. Lui dice torna per vincere. Conoscendo Alonso credo che lo pensi sul serio, ma è realizzabile? Voglio dire, l'accoppiata poi Alonso-Alpine in un contesto dove la Renault si è migliorata, ma di certo non è un top team, è solo una manovra marketing oppure ambisce veramente poi a qualcosa?
Bah, allora, l'Alpine o la Renault, chiamiamola Alpine, sicuramente è una squadra che sta evolvendosi verso il meglio dopo alcune stagioni, direi, più buie che soleggiate o chiare. Allora, io Alonso l'ho visto nella sua esperienza nel World Endurance Championship con la Toyota, il pilota è ancora valido. Fisicamente è integro, credo però che ha una visione tattica incredibile, cioè è un martello pneumatico ed è forse gli è mancato anche in Ferrari l'exploit del giro più veloce da pole position, però quando è in gara è impressionante. Credo comunque che sarà difficile, credo che dovrà riabituarsi e ritararsi ad un modo non solo di guida ma anche di impostare le corse che forse ha perduto. Star fermo un anno o due diventa difficile, non perdi tanto l'abitudine alla guida ma perdi proprio i tuoi parametri mentali. Sicuramente si metterà dietro tante persone, questo penso di sì, anche perché non credo sia disposto a fare la figura del vecchio che arriva tanto per partire in ultima fila e portare a casa uno stipendio, anche perché non ne ha bisogno.
No, chiaro, chiarissimo, sono d'accordo. Già secondo me l'esperienza precedente in McLaren come dire l'ha segnato un po' da quel punto di vista.
Il problema di Alonso è che spesso sostituisce la sua bramosia di essere team manager della squadra piuttosto che pilota. Vuole, come è accaduto in Ferrari, ha voluto imporre degli uomini. Alonso deve pensare a guidare, sì, a fare il pilota, a dare tutte le istruzioni che vuole a livello di setup, di messa a punto, ma limitarsi a quello. E allora, se facesse così, sarebbe perfetto. Io temo che ovunque vada Alonso, insomma, un po' di malumore lo riesca a creare. È una personalità divisiva all'interno di una squadra. Chiaro. E questo è un suo limite, perché ognuno di noi ne ha e lui sicuramente a questo, e la sua storia lo dimostra.
Certo, chiarissimo.
Cioè, non è una personalità che concentra tutti gli sforzi e la simpatia della squadra nei suoi confronti, come poteva accadere con Schumacher. È un pilota che poi si fa anche tanti nemici.
Verissimo.
Credo però che con Toyota possa essere migliorato, anche perché lì doveva confrontarsi con altri colleghi che non erano rivali ma erano compagni, perché in endurance non vince uno ma si vince in tre.
Sì, chiaro. Per quanto le LMP1 dall'anno prossimo poi non ci saranno più con l'avvento delle hypercar, insomma, vabbè, quella è un'altra storia. Sì.
Sarà un campionato, credo, in prospettiva molto interessante, anche perché dovrebbe rientrare anche la Porsche con quei simili prototipi, non con l'hypercar. Quindi secondo me stanno prendendo la strada giusta, anche se a me personalmente le hypercar piacciono fino a un certo punto, però hanno deciso così e si va avanti così.
Certo, tra l'altro lei è impegnato nelle telecronache del campionato dell'anno Gran Turismo e
sì,
ci sarà una gara breve a Vallelunga.
A Vallelunga, sì, fra una settimana di fatto, c'è l'ultima gara del campionato GT Sprint, dove l'Audi tenterà di prendersi la rivincita sulla Ferrari e sulle Lamborghini, più che sulla BMW. Insomma, un campionato abbastanza interessante che quest'anno ha offerto anche tanti partecipanti. L'Endurance di meno, però, è stato molto buono. Il GT invece tantissima gente. è un campionato anche questo in crescita, come devo dire quasi tutti i campionati che sono stati organizzati in Italia, perché con la Formula 4 abbiamo avuto anche la settimana scorsa Imola 34 vetture, la Porsche, altro campionato che seguo in diretta dal 2007, abbiamo avuto delle gare con 28 vetture, quindi nonostante la crisi, nonostante il Covid, l'automobilismo italiano è andato bene. Bisognerà vedere l'anno prossimo quanto gli effetti della crisi che stiamo vivendo si riverseranno sul mondo del motorsport. Noi tocchiamo a terra.
Certo, certamente. Io la ringrazio tantissimo, è stato gentilissimo e disponibilissimo a partecipare. Grazie. E magari in futuro mi permetterò di disturbarla di nuovo per qualche altra chiacchierata.
Più che volentieri.
Grazie, 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 arrivederci.
Arrivederci.
E allora questo era Guido Schittone, era la prima volta che mi capitava di intervistarlo e l'avevo incontrato così di sfuggita a Vallelunga qualche settimana fa, persona gradevolissima oltre che ovviamente competente in un modo assoluto, e devo dire che ha dato degli spunti veramente interessanti, soprattutto per quello che riguarda il mondo della Formula 1. Tra l'altro la gara a Vallelunga a cui accennava Schittone sarà il finale di stagione del campionato italiano Gran Turismo con diciamo la Formula Sprint, con gare un po' più corte che daranno molto più spettacolo, e sarò lì, quindi poi vi racconterò un po' quello che è successo. Tra l'altro ci sono i piloti impegnati di grandissimo livello, tra cui tra l'altro Matteo Cressoni, che abbiamo sentito nella prima intervista. A questo punto però è il momento di Carolina, che ci dà una visione molto completa, come suo solito il livello di Carolina è sempre altissimo, sulla Formula 1 e ultime novità, retroscena, curiosità e quant'altro, per cui a te Carolina la parola.
Ed eccoci qui ragazzi a parlare delle news di Formula 1. Ringraziamo il lavoro svolto da Fabrizio con le sue interviste. Prima di parlare dei due gran premi che ci aspettano back to back, sempre in Bahrain, ricordiamo che dopo una pausa questa settimana, questo weekend dalla Formula 1, abbiamo questo weekend invece il gran premio del Bahrain con layout tradizionale, quindi quel layout che noi abbiamo già visto nelle stagioni precedenti. E invece il prossimo weekend siamo sempre in Bahrain con un layout diverso, infatti il gran premio si chiamerà Gran Premio del Sakhir e sarà un layout appunto diverso perché è un mezzo ovale, utilizzeranno il perimetro esterno del tracciato, insomma dopo andremo a vedere quello che succederà nelle prossime settimane. Ma prima direi di dare uno sguardo a quello che è successo invece in questa settimana di pausa, perché ci sono state diverse dichiarazioni interessanti. La prima che voglio guardare con voi è la dichiarazione di Sebastian Vettel, che reduce da un bellissimo terzo posto nel Gran Premio della Turchia, dove ancora una volta ha messo i puntini sulle i su tutte quelle persone che dubitavano, non dico del suo talento, ma dubitavano un pochettino della sua figura, con questo terzo posto è riuscito a dire: ok, io sono Sebastian Vettel, sono 4 volte campione del mondo, non devo dimostrare nulla a nessuno. Ma comunque una bella chiusura dopo 2 annate un po' complicate nella scuderia di Maranello. Sebastian Vettel che ha dichiarato che se gli venisse proposto un posto in Mercedes lui assolutamente non direbbe di no. E lo capiamo soprattutto perché Mercedes in questi anni, soprattutto nell'era turbo ibrida della Formula 1, ha scritto la storia. E l'ha scritto in maniera davvero completa. Dico completa perché una volta che raggiungi la vittoria è difficile poi mantenere alto lo standard. Ma Mercedes è riuscita a farlo nonostante tutto nel corso degli anni, portando nuove innovazioni, portando sempre dei passi in avanti a livello di prestazioni della monoposto, a livello di situazioni tecnologiche, dal punto di vista ingegneristico, della vettura, dell'aerodinamica. È stato quell'astronave da seguire per tutte le altre team e scuderie. E quindi Vettel ha detto giustamente che chi non vorrebbe guidare una Mercedes, e lo capiamo perfettamente, stimando comunque, lui ha sempre detto e ha sempre stimato il lavoro che ha fatto Lewis Hamilton, perché è vero che è una macchina che va alla velocità della luce, ma ha completato la prestazione della macchina Lewis Hamilton con il suo pilota, con se stesso, con la sua costanza, la sua determinazione, il suo portare la macchina al limite molto velocemente. E Vettel, ricordiamo anche che nel 2021, entrando così nel team Aston Martin, ricordiamo che il team Aston Martin è fortemente collegato con la Mercedes e con Toto Wolff, guiderà per la prima volta una monoposto con Power Unit Mercedes, e quindi sicuramente sarà una bellissima annata, ma sicuramente avrà buone possibilità, perché abbiamo visto le performance della Racing Point quest'anno, avrà buone possibilità davvero forse di giocarsi il podio l'anno prossimo, sperando comunque di vedere, per quanto riguarda Charles Leclerc e per quanto riguarda Carlos Sainz, una Ferrari assolutamente sul pezzo rispetto a quest'anno. Interessante vedere anche questo Lewis Hamilton, che si avvicina così al Gran Premio del Bahrain con un bel riconoscimento che gli verrà dato, concesso, in teoria, ovviamente con questa era Covid bisogna stare sempre sul pezzo e vedere perché le cose cambiano in continuo, però gli sarà dato in teoria dalla Regina Elisabetta, comunque dalla famiglia reale, a gennaio del 2021 il riconoscimento di Sir, perché per tutto quello che ha fatto, per aver dato lustro comunque anche al Regno Unito, al suo impegno per i diritti umani, al suo impegno per, abbiamo visto, contro il razzismo, contro tutti quei movimenti che vanno a danneggiare un po' la nostra terra, lui in primo luogo, lui con, ad esempio, abbiamo avuto tante altre persone, Leonardo DiCaprio, insomma si è sempre battuto per i cambiamenti climatici, rimaniamo comunque sul pezzo per quanto riguarda l'ambiente, e quindi si è battuto anche fuori dal circuito, l'abbiamo ribadito tante volte, e quindi gli vogliono dare questo riconoscimento, e anche ovviamente soprattutto per quello che lui ha svolto all'interno della Formula 1 con questi 7 titoli e chissà, forse anche un 8° titolo l'anno prossimo. Hamilton quindi che si avvicina con questa grande voglia, ovviamente il campionato è già andato sia per la Mercedes sia per Lewis Hamilton, quindi questi ultimi 3 Gran Premi, ricordiamo, saremo 2 weekend in Bahrain e l'ultimo ad Abu Dhabi, sono un po' free, possiamo chiamarli così, della serie non c'è più nulla da perdere, non c'è più nulla da dimostrare, puro divertimento e pure prestazioni. Nel mentre però non possiamo non ricordare, ragazzi, d'altro canto, il compagno di squadra di Lewis Hamilton, mi sto riferendo appunto a Valtteri Bottas, Bottas che purtroppo invece ha chiuso il weekend in Turchia completamente nero, tanti testa coda, brutta gestione delle gomme, mentre il compagno di squadra vinceva il suo 7° titolo. Non è stato facile per lui, ha riconosciuto che non ha svolto un buon lavoro, ha avuto diverse problematiche, però ha detto che affronterà questi gran premi, questi ultimi gran premi, senza grandi pressioni, ovviamente, perché abbiamo ribadito poco fa che non c'è più nulla da perdere, ma che sicuramente non vedrà l'ora di iniziare questo 2021. Questo 2021 che forse potrà essere, vi lancio una bomba di mercato così, il suo ultimo anno in Mercedes, guardando invece a nuove leve giovani in orbita sempre di Mercedes, in orbita dei piloti che ha Toto Wolff a mano, ad esempio un George Russell, lo vedremo. Comunque in teoria Si dovrà divertire e dovrà comunque dare, abbassando quindi le pressioni, forse riuscirà a estrapolare davvero ottimi risultati Valtteri Bottas, lo vedremo comunque in questi ultimi Gran Premi. Carina e interessante è stata anche la voglia, ancora una volta, di Daniel Ricciardo. Ribadiamo comunque che ha fatto un buon anno nella Renault che ha chiuso quest'annata 2020 in crescita. Hanno fatto dei podi, hanno fatto delle ottime prestazioni, quindi sarà interessante vedere Fernando Alonso l'anno prossimo vestito di giallo, ma Ricciardo comunque, dando uno sguardo al suo futuro, ovviamente mette gli occhi sulla quella McLaren che guiderà nel 2021, e anche qui è stata un'ottima scelta per il pilota australiano, perché McLaren ha fatto un miglioramento pazzesco, abbiamo visto anche Carlos Sainz in Turchia, ha davvero trovato un ottimo feeling con la monoposto e sicuramente in condizioni molto particolari della pista. Però quella McLaren, ragazzi, ricordiamo che sarà targata anche qui un pochettino Mercedes, perché avrà la Power Unit Mercedes. Quindi speriamo comunque di avere riconosciamo il fatto che comunque l'anno prossimo la griglia sarà completamente, forse quasi colorata di argento, perché ricordiamo ci sarà la Racing Point, futura Aston Martin, ci sarà McLaren, ci sarà la Mercedes, ci sarà la Williams. Insomma, bello vedere che la McLaren diventerà ancora più competitiva, speriamo comunque di non avere un appiattimento di prestazioni tutto colorato Mercedes, quindi speriamo comunque quella famosa Power Unit della Ferrari per il 2021. Quindi una volta dato uno sguardo a tutto ciò, io direi di andare a capire velocemente con voi queste due tappe in Bahrain. Abbiamo detto, prima tappa questo weekend Bahrain, layout super tradizionale, quindi quel layout che noi abbiamo già visto nelle scorse stagioni. Ricordiamo la pole fantastica di Charles Leclerc nel 2019. Bahrain abbiamo quattro lunghi rettilinei, quindi abbiamo un'alta velocità, ma ci sono anche dei punti dove la velocità media di percorrenza si abbassa un pochettino perché ci sono delle diverse curve, diverse zone di questo tipo. Pirelli, che in tutto ciò ha fatto una scelta aggressiva con le loro mestole, e abbiamo occhio quindi anche all'usura e al degrado di queste gomme, perché noi ricordiamo che ne abbiamo visto un po' di tutti i colori quest'anno: gomme che scoppiavano, gomme portate al limite, chi non riesce a gestirle, chi non riesce a trovare la finestra giusta. Quindi questo forse sarà l'elemento chiave per vedere, ci auguriamo, una gara spettacolare. Interessante invece vedere, dando uno sguardo veloce al prossimo Gran Premio, quindi quello sempre in Bahrain, ma si chiamerà Gran Premio del Sakhir, perché abbiamo detto prima, layout diverso, si utilizza il circuito esterno, quindi il perimetro attorno alla pista normale. Sarà un circuito, forse credo il secondo circuito più corto nella Formula 1, per questo ci saranno 87 giri, tre lunghi rettilinei, quindi il motore farà la differenza, ma comunque è un tracciato completo, quindi non servirà solo il motore. Però se diciamo il motore farà la differenza, ci mettiamo già le mani nei capelli, perché sappiamo chi potrà vincere, non dico facilmente, ma piuttosto a mani basse. E in tutto ciò, ovviamente dando uno sguardo anche agli ultimi Gran Premi, Binotto ha dichiarato che a lui stesso posto nel campionato costruttori non lo vuole, Ferrari non se lo merita. Quindi dovrà sarà tutto nelle mani di Charles Leclerc e Sebastian Vettel di cercare di portare più punti a casa possibili. L'abbiamo già visto che il campionato costruttori è già andato in mano di Mercedes, ma sappiamo che c'è una bella bagarre tra Renault, Aston Martin, McLaren, Racing Point, McLaren, Ferrari. Quindi ragazzi, tutti i punti possibili che il team può portare a casa sono davvero essenziali in quest'ottica. Avendo fatto tutto un excursus completo di tutto quello che è successo in queste ultime due settimane, io vi dico e vi aspetto settimana prossima, dopo questo Gran Premio in Bahrain, a commentare con voi in una prossima puntata di Full Gas. Vi mando un abbraccio virtuale e ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!
E allora ringraziamo anche Carolina, sempre precisa e puntuale con le ultime novità per quello riguarda la Formula 1. E a questo punto noi ci appropinquiamo verso l'ultima parte di trasmissione, che in realtà è una novità, perché abbiamo una new entry in redazione, che è Paolo Segni. Paolo Segni è espertissimo per quello che riguarda la storia della Formula 1, e con lui abbiamo deciso di inaugurare una rubrica proprio per parlare di storia della Formula 1, quindi parlare di Gran Premi, parlare di piloti, parlare di battaglie, parlare di tutto quello che ha caratterizzato gli anni passati della Formula 1 e che forse un po' ancora oggi rimpiangiamo. Quindi ci ascoltiamo il contributo di Paolo Segni e ci risentiamo per i saluti finali tra poco.
L'8 maggio di 38 anni fa, il volo di una cometa, forse una delle più luminose della Formula 1, lasciava il vuoto nel cuore dei tifosi ferraristi di tutto il mondo. Quella cometa era Gilles Villeneuve, uno degli astri più talentuosi che il motorsport abbia mai conosciuto. Gilles, così lo chiamavano i tifosi degli autodromi, era un piccolo canadese del Quebec, nato 70 anni fa, il 18 gennaio del 1950, a Saint-Jean-sur-Richelieu, una cittadina poco lontano da Montreal. Figlio di Séville e Georgette, piccoli imprenditori tessili, Joseph Gilles Henri Villeneuve aveva amato da sempre la meccanica, i motori, la neve del suo Canada, sulla quale d'inverno dava spettacolo su una vecchia motoslitta che aveva reso veloce come un missile con le sue stesse mani. Diceva: quelle gare mi hanno dato una grandissima esperienza nel controllo della vettura, perché la visibilità era terribile e, a meno che tu non fossi primo, non riuscivi a vedere nulla con tutta quella neve sollevata da chi ti precedeva. e poi ogni inverno potevi contare tranquillamente su 3 o 4 ribaltamenti. Dover controllare quella motoslitta dalla stabilità decisamente precaria, con la visibilità azzerata dagli spruzzi di neve, gli regalò la capacità di controllo nelle situazioni alle velocità più estreme. Quella capacità che negli anni a venire fu preziosa per la sua carriera. L'abilità nella meccanica lo porterà a capire fino in fondo i limiti delle sue auto. Prima della sua Formula Atlantic, con la quale sulla pista di Trois-Rivières in Canada, in un pomeriggio del 76, darà la polvere a James Hunt, già famoso e ospite d'onore di quella corsa. E poi di tutte le Ferrari che lo avrebbero reso l'aviatore, come lo chiamavano i giornalisti di quell'epoca. È lo stesso James Hunt che, parlando nei vertici della McLaren nel 77, offre un'opportunità al piccolo canadese. Entra nel programma Giovani Piloti della scuderia di Watkins. Gill debutterà in Formula 1 nel Gran Premio d'Inghilterra dello stesso anno, sulla terza McLaren, la M23 numero 40 dell'anno precedente. E nonostante una prestazione non particolarmente brillante, lascerà un segno negli occhi degli osservatori di altre scuderie, grazie ad una serie di sorpassi superbi di cui si renderà protagonista. La McLaren, nel 1978, gli preferirà Patrick Tambay, che lo sostituirà alla Ferrari dopo il suo triste addio. Ma qualcuno lo ha già notato e lo chiama nel suo Sancta Sanctorum. Quel qualcuno è Enzo Ferrari, che nell'agosto del 1977 decide, nonostante i risultati non esaltanti delle prove private a Fiorano, di dargli l'opportunità della sua vita. Guiderà la Ferrari 312 T2B, la numero 21, nelle ultime due gare del campionato, in Canada e Giappone, per sostituire il grande campione in lite con il Drake, Niki Lauda. Le sorti di Gill lasciano tutti perplessi. A Mosport, in Canada, esce di strada e sfascia la macchina, mentre in Giappone, durante un duello con Ronnie Peterson, al sesto giro, la sua Ferrari decolla sulla tirra, finisce sul prato e uccide due spettatori, lasciandolo illeso. Le polemiche su Ferrari si scatenano, accusandolo di aver dato un'arma in mano ad un bambino, nonostante le inchieste poi dimostrino che le due vittime non dovessero essere lì in quel momento. Ma il Drake non molla, come suo solito, e ne riconferma la presenza in Ferrari, al fianco di Reutemann, nell'anno successivo, il 1978. È l'anno della prima vittoria nel suo Canada, dopo una stagione abbastanza travagliata, che però non ha impedito ai tifosi di apprezzare le doti di combattente di quel ragazzo canadese, che diventa a poco un idolo delle foto. Il 1979 per Gill è l'anno della consacrazione, l'anno che farà di lui un campione vero, al fianco del grande amico Jody Scheckter, al quale, con una lealtà non comune in Formula 1, permetterà di vincere il campionato del mondo con la Ferrari 312 T4, rimanendo secondo in una Monza resa incandescente dai tifosi ferraristi. In quell'anno Gill conosce un nuovo amico, René Arnoux. Con lui Gill ingaggerà quello che, secondo il mio modestissimo parere, è il più bel duello in pista della storia della Formula 1, al Gran Premio di Francia, dove una serie di sorpassi spettacolari gli permetterà di opporre la sua Ferrari a motore aspirato ad una Renault Turbo in fase ascendente, in un modo che difficilmente rivedremo in altri Gran Premi. La vittoria andrà a Jean-Pierre Jabouille con l'altra Renault, incontrastato al traguardo, che nonostante questo tutti gli appassionati ricordano quel Gran Premio per la follia di quei due pazzi che parlavano francese, che dopo essersi scontrati in pista, scesi dalla macchina, si scambiavano pacche sulle spalle, complimenti e sorrisi divertiti. Il 1980 per Gill, Jody e la Ferrari è un calvario, fatto di gran premi anonimi, ritiri e sforzi enormi per conquistare quei pochi punti che porteranno il cavallino al 10° posto nel Mondiale Costruttori e Gill al 14° posto di quello piloti. È il canto del cigno del 12 cilindri aspirato. Il turbo ormai rappresenta il futuro e Scheckter decide che per lui è abbastanza, lasciando Maranello. Nel 1981 la Ferrari tenta la carta della sovralimentazione, fornendo a Villeneuve dal nuovo arrivato Didier Peroni la possibilità di contrastare lo strapotere dei motori turbo francesi. La 126C Turbo regala due vittorie a Gilles, la prima a Monte Carlo, e sarà la prima volta per un motore turbo, e la seconda in un Gran Premio di Spagna unico. Tra il primo e il quinto posto si registra un distacco di 1 secondo e 24 centesimi, nel quale Villeneuve compie un vero e proprio capolavoro, tenendo dietro gli altri piloti per 66 giri. Alla fine Gilles, con le sue acrobazie, e Didier, con la costanza nell'imparare, affiatati come pochi altri, preparano la Ferrari al salto dell'anno successivo, dopo che il 7° posto del canadese e il 14° del suo compagno di squadra in classifica piloti proiettano la scuderia di Maranello al 5° posto dei costruttori di quell'anno. Ma la stagione 1982, iniziata con la contestazione dei piloti al Gran Premio del Sudafrica, contrariamente a quanto ci si poteva aspettare, si rivelò la più triste degli ultimi anni. Nonostante i successi della 126C2, che lanciarono l'aviatore in testa alla classifica mondiale, Gilles e Didier misero fine alla loro amicizia un pomeriggio di quel 1982, ad Imola, quando un sorpasso del francese all'ultima curva di un desolato Gran Premio di San Marino e lo slow esposto dalla scuderia ai danni di Gilles decise il destino della loro vita. Quel podio, l'ultimo per Gilles, fu triste, fu il segno di una favola che finiva per quel piccolo canadese che aveva creduto di poter riscattare il secondo posto del 1979 alle spalle dell'amico Jody Scheckter, arrivando sul gradino più alto del campionato sostenuto dalla scuderia e da Didier. Ma non fu così. Gilles si sente abbandonato e tradito non solo dal suo compagno di squadra, ma anche dalla Ferrari. Si racconta che, deluso, abbia detto a Marco Piccinini, direttore sportivo della Ferrari di quell'epoca: adesso cercatevi un altro pilota. E circolarono anche le voci di un suo possibile passaggio alla Williams per l'anno successivo, o addirittura l'idea di far nascere un team col suo nome. Ma per Gilles il futuro era un altro. Un'altra pista lo aspettava 2 settimane dopo. Era Zolder, in Belgio. L'8 maggio del 1982, alle 13.52 a Zolder, mancano pochi minuti al termine delle qualifiche del sabato. Villeneuve è indietro, al 6° posto. E soprattutto è dietro a quello lì, come ora è solito chiamare il suo nuovo nemico, Didier Pironi, che è 3°. Mancano solo 8 minuti alla fine delle prove e Gilles sa di non avere più tempo a disposizione. Mauro Forghieri lo ha già avvertito. Ha finito i suoi treni di gomme. Gilles, basta, è tutto inutile. Non riuscirai a battere quel tempo. Non hai più gomme. Ma lui è Gilles Villeneuve. Prega Forghieri di lasciarlo uscire e lo convince con la promessa di rientrare immediatamente, quando il tecnico gli esporrà il cartello box. I suoi meccanici sono disposti ad aiutarlo nell'impresa. Sistemano le migliori gomme rimaste, le puliscono, le predispongono e le montano su una sua vettura. Esce e fa un tempo molto vicino a quello del rivale, arrivando quasi ad eguagliarlo, ma ancora non gli basta. Lo deve superare e si lancia di nuovo per un ultimo giro. Gilles affronta la chicane alle spalle dei box e la discesa che mette la curva Terlamen ed è in quinta piena, quando improvvisamente si trova davanti la March numero 17, guidata da Jochen Mass, molto più lenta della sua Ferrari. Il tedesco, vedendolo arrivare in pieno, si sposta subito a destra, credendo che il canadese lo supererà a sinistra. Ma Villeneuve, nella stessa frazione di secondo, pensa che Mass si sposterà a sinistra, perché vuole affrontare la Terlamen all'interno, lungo la traiettoria più veloce, e va quindi verso destra. La collisione è inevitabile. La Ferrari tocca con la ruota anteriore sinistra quella posteriore destra della March. La vettura decolla e fa alcune piroette in aria. Gilles, l'aviatore, vola attraverso la pista per l'ultima volta, da solo, ancora legata al suo sedile strappato dall'abitacolo nell'urto. Perde anche l'ultimo scudo, quel casco rosso e blu che lo aveva salvato ogni volta che la sua vita era stata in pericolo, finendo la sua corsa contro un paletto delle reti di protezione. Simbolicamente abbandonato dalla sua auto, così come la Ferrari lo aveva lasciato sulla Imola, che rotea e si schianta sui terrapiani del circuito di Zolder, un sabato piovigginoso, durante le prove di un maledetto Gran Premio del Belgio. Alle 21:12 di quel giorno la sua storia finiva. La storia di un pilota che aveva vinto solo 6 Gran Premi, ma che era entrato a far parte dell'Olimpo dell'automobile sportiva, lasciandoci la febbre Villeneuve, come la chiamavano a quell'epoca i giornalisti. Una febbre che ancora oggi cerchiamo nei video di quell'epoca su internet. Quel giorno in molti hanno pianto Gilles. Jochen Mass, il pilota che per un tragico errore aveva chiuso la strada al canadese. René Arnoux, l'amico di quel pomeriggio di scorribande del 1979 alle Castellet. Jody Scheckter, l'amico grato per quel mondiale conquistato grazie a lui in quel pomeriggio di Monza. Sua moglie Joanne, da sola con 2 figli piccoli. Conosceremo il piccolo Jacques come il campione del mondo di Formula 1 di tanti anni dopo. Quel giorno pianse per Gilles anche un ragazzino di 15 anni che aveva la febbre Villeneuve, che capì che le favole non durano per sempre, neanche in Formula 1. E quel ragazzino ero io.
Eccoci rientrati, allora ringraziamo Paolo per il suo contributo. Ragazzi, secondo me abbiamo scoperto un talento, a me ha fatto venire i brividi, è stato bravissimo, ovviamente lo ritroveremo nelle prossime puntate. Abbiamo già degli ospiti molto interessanti, però non vi anticipo nulla, sappiate solo che mercoledì prossimo ci ritroveremo ancora qui con una nuova puntata di Full Gas. Io ringrazio tutti, ringrazio la redazione, ringrazio voi che ci avete ascoltato e vi do appuntamento alla prossima settimana. Ciao!
Avete ascoltato Full Gas, appuntamento alla prossima settimana.